Global warming, andiamo verso un apartheid climatico. I cambiamenti climatici rendono sempre più nette le disuguaglianze economiche e sociali. Chi può permetterselo sa come proteggersi da carestie ed eventi climatici estremi, mentre i più poveri vedono calpestati i loro più elementari diritti. Lanciati come la locomotiva che ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, viaggiamo incapaci di fare alcunché verso un apartheid climatico, un mondo dove i ricchi potranno proteggersi dalle conseguenze più devastanti del riscaldamento globale, mentre i poveri si troveranno senza difese, esposti loro malgrado a fame, malattie e distruzione. Il cambiamento climatico indotto dall'aumento della temperatura media del pianeta sarà tra i primi fattori di segregazione del XXI secolo, un colpo di spugna capace di cancellare 50 anni di progresso e di benessere, con importanti ricadute economiche e sulla salute globale. La denuncia arriva da un rapporto che Philip Alston, esperto di diritto internazionale e relatore speciale per le Nazioni Unite sulla povertà estrema, ha sottoposto lunedì 24 giugno al Consiglio per i diritti umani dell'ONU. Un conto insostenibile. Le popolazioni più povere saranno le più duramente colpite dall'aumento delle temperature, dalla crisi alimentare legata alla siccità e ai disastri climatici, e dalle malattie e dai conflitti che ne deriveranno. Sui paesi in via di sviluppo peserà il 75% almeno dei costi del global warming, nonostante la metà più povera della popolazione mondiale sia responsabile del 10% appena delle emissioni più dannose. Quando l'acqua non c'è, la sete del mondo. Salvarsi, una questione di soldi. All'altro estremo della forbice, i paesi industrializzati hanno già pronte, o non avranno difficoltà a approntare, soluzioni anche di emergenza per mitigare gli effetti drammatici dei cambiamenti climatici. Alston porta l'esempio di Sandy, l'uragano che colpì duramente New York nel 2012, lasciando la maggior parte dei cittadini senza corrente elettrica. In quel frangente, afferma, la sede di Goldman Sachs era protetta da decine di migliaia di sacchi di sabbia e la corrente era assicurata dai generatori. Questa diversa capacità di gestire l'emergenza ha suggerito la scelta del termine apartheid, separazione, per descrivere una condizione di cui le istituzioni, a cominciare dalle Nazioni Unite, sono responsabili. Alston critica la mancanza di risposte di politica ambientale negli ultimi decenni, una indolenza motivata non solo dalla posizione di potere di figure che agiscono per il loro tornaconto in direzione opposta a quella della salute ambientale, come i presidenti Trump e Bolsonaro, ma anche dalle decisioni troppo tiepide delle classi politiche di molti paesi, che non hanno dato alla questione ambientale il peso che meritava fin dall'inizio. Migranti climatici. Le violazioni di diritti umani fondamentali come quello alla salute, a un'abitazione sicura e alla sicurezza alimentare rischiano di avere ripercussioni sulla tenuta delle istituzioni democratiche. Secondo Alston, entro il 2050, i cambiamenti climatici potrebbero lasciare senza casa 140 milioni di persone tra Africa subsahariana, Asia meridionale e Sud America. Adesso la riduzione delle emissioni non è più soltanto una questione ambientale, ma una misura necessaria al rispetto dei diritti umani. Il mollusco che perfora le rocce masticandole. Una specie di bivalve che vive in un fiume delle Filippine buca le rocce calcaree, che frantuma e trasforma in sabbia fine, con la sua insospettabile attività riesce a rimodellare il corso dei fiumi. Una creatura vermiforme che trivella le rocce di fiume riducendole a un colabrodo ha lasciato di sasso i biologi del Museo Nazionale Francese di Storia Naturale, che l'hanno di recente studiata nelle Filippine. Il vermone è in realtà un mollusco bivalve della famiglia dei teredini, creature d'acqua dolce dal corpo allungato note per un insolito appetito. Di norma sono ghiotte di legno e con i gusci come apparati abrasivi in passato devastavano gli scafi delle barche. Ma il nuovo mangiapietre ha gusti più sofisticati, uno dei suoi gusci si è evoluto in una perfetta macchina perforatrice capace di bucare e disintegrare la roccia. Il prodotto di questo pasto è espulso dalla parte opposta del suo corpo a tubo lungo una decina di centimetri. Ciò che entra come roccia esce come sabbia, che va a depositarsi sul fondo del fiume. Gli scienziati hanno battezzato il bivalve Lifredo abatanica dal nome del fiume Abatan nelle Filippine, dove è stato osservato. Talpa di fiume. Diversi animali ingoiano pietre per aiutare la digestione, lo fanno per esempio alcuni uccelli, ma il mollusco filippino è il primo capace di mangiare e bucare la roccia allo stesso tempo. Non è ancora chiaro se i sassi siano effettivamente una fonte di cibo, forse ne trae nutrimento attraverso batteri specializzati nel suo, ma la roccia in uscita sembra identica a quella masticata, consistenza a parte. Effetti visibili. Quel che è certo è che la creatura agisce profondamente sul paesaggio. Gli scienziati che l'hanno con attenzione estratta dalle rocce hanno trovato buchi lunghi anche 60 cm, usati poi come tane da altre specie, come granchi e pesci. E visto che la sabbia espulsa dal mollusco si deposita sul letto del fiume, nelle aree densamente popolate dall'A batanica, il fiume muta gradualmente il suo corso, scivolando accanto e attorno ai nuovi mucchi di detriti. Alla ricerca pubblicata su Proceedings of the Royal Society B seguiranno nuovi studi genetici per capire come si sia evoluto lo strano comportamento e quale tipo di nutrimento il bivalve traga dalle rocce. Camini idrotermali, i fertilizzanti degli oceani. Antiche formazioni geologiche collegano le profondità del pianeta con gli oceani e nutrono il plancton. Sul fondo degli oceani si sono create, in migliaia di anni, formazioni costituite da minerali provenienti dal mantello terrestre. Sono vere e proprie torri, chiamate camini idrotermali, che a volte formano vere e proprie città a chilometri di profondità. Autostrade fertilizzanti. Un gruppo di ricerca guidato da Mathieu Argina, che lavora alla Sorbona in Francia e all'Università di Stanford negli Stati Uniti, ha scoperto che questi camini idrotermali sono quasi autostrade fertilizzanti. In un articolo su Nature Communication, Argina e il suo team spiegano come da questi fori sul fondo degli oceani escano infatti grandi quantità di minerali provenienti direttamente dal sottostante mantello terrestre, fenomeno che spiega alcuni particolari eventi che accadono negli oceani. I camini idrotermali e l'esplosione della vita. Oceano Atlantico 2005, una medusa abissale fluttua a qualche metro da accanto a uno dei camini idrotermali di Lost City. Per saperne di più, Lost City, la città sommersa che potrebbe spiegare come nasce la vita. Alghe misteriose. Il gruppo di ricerca aveva già notato come a circa 2100 km al largo dell'Antartide e a 2300 km dalle coste dell'Africa si fossero verificate vere e proprie esplosioni delle popolazioni di alghe del plancton. Dopo approfondite analisi delle acque oceaniche grazie a satelliti e boe con sensori per la clorofilla, la molecola fondamentale per la fotosintesi, il team era giunto alla conclusione che l'unica spiegazione possibile per le fioriture improvvise di alghe era la presenza, a circa 1000 km dai due fenomeni, di una serie di camini idrotermali che emettevano nuvole di minerali e, tra questi, il ferro fondamentale per la crescita delle alghe fotosintetiche. Le correnti oceaniche e l'esplosione della vita. La corrente di Agulhas Current al largo dell'Africa orientale e le sue controcorrenti più fredde verso la punta sudafricana, al centro la calda corrente sudequatoriale, in basso a destra le acque più fredde della corrente occidentale australiana. Vedi anche le correnti oceaniche come quadri, ecologia dei poli. Nel loro studio i ricercatori spiegano che gli sbuffi di elementi e minerali che fuoriescono dai camini idrotermali vengono sparsi nelle acque degli oceani meridionali da potenti correnti che circondano il circolo polare antartico. Nelle giuste condizioni, quindi, queste nuvole di nutrienti, specie il ferro, agiscono da fertilizzanti e fanno letteralmente esplodere le popolazioni di alghe, innescando una rete alimentare che va dal fitoplancton agli animaletti dello zooplancton, fino ai pesci e alle balene. Ogni fioritura dura poco più di un mese, ma è probabile che i meccanismi che le innescano siano più comuni nell'oceano globale rispetto a quanto gli scienziati abbiano mai sospettato.